E allora, 17:30 minuti, come vi avevo avvisato, siamo al telefono con, diciamo, la nostra voce in Messico, la nostra informazione messicana, eccoti qua. Allora, intanto ciao e grazie di nuovo.
Ciao a tutte e tutti, un piacere tanto a tirare andare a stare. Ci sono un bel po' di novità.
Ecco, noi diciamo che abbiamo cercato di aggiornare, insomma, dalla settimana post Nocitlan, insomma, quindi le varie vicende anche di cronaca. L'altro giorno leggevamo appunto di questo compagno della radio comunitaria che è stato ucciso, come se fossero un po' un conflitto a bassa intensità, ma anche un po' a ricordare che, se vogliamo, l'occhio lo teniamo puntato, no? In una situazione che sembrava di stallo, comunque poi succedono queste cose. Allora, io da Quacaca, io so che poi intanto c'è il Chiapas, c'è Tuxtla anche molto così, il suo planton abbastanza molto forte, quindi raccontaci, insomma, lascia a te la parola, vai a ruota libera, raccontaci, aggiornaci.
Sì, allora diciamo che eravamo rimasti con l'ultima corrispondenza che, dopo i fatti di sangue di Nocitlán, in qualche modo il governo ha fatto un passo indietro, accettando di entrare alle trattative con una commissione nazionale di mediazione, si chiama CONAMED, composta da, diciamo, attori sociali della società civile e parte del magisterio in lotta, quindi del sindacato di base dei maestri. E ricordiamo che appunto la trattativa non è ancora sulla possibile abrogazione della riforma educativa, che è il punto centrale delle richieste del movimento dei maestri e ormai anche il movimento popolare, abrogazione di una riforma che è una delle riforme strutturali in corso, in applicazione in Messico, ma la trattativa è sul, in qualche modo, la liberazione dei prigionieri politici e il risarcimento dei danni dopo i fatti di Nocitlán e gli altri fatti repressivi che si sono dati nella settimana del 19 di giugno. Ora, in realtà c'è stata una capacità di rispondere dalla base per accompagnare questa cosiddetta trattativa, che possiamo dire che è ancora in stallo, cioè, nel senso, il governo dice il governo ha mandato, diciamo, ha revocato alcuni mandati di cattura e ha mandato medici e infermieri a Nocitlán, però ho caputo dire che gli abitanti di Nocitlán hanno rifiutato l'appoggio del governo, perché hanno detto: prima mi spari, poi mi mandi i settori, ma che ce faccio? Quindi comunque e il governo poi ha detto: comunque, per andare avanti nelle trattative c'è bisogno di sbloccare il paese, perché tutte le arterie del sud del Messico sono bloccate da barricate. In effetti la cosa in qualche modo entusiasmante che c'è stata è che per accompagnare queste trattative, che comunque stanno cercando di forzarle verso l'abrogazione della riforma educativa, il movimento ha deciso di mettere 20 blocchi stradali indefiniti a Oaxaca e 18 in Chiapas, nei due stati dove comunque il movimento è più forte. Questo ha significato il blocco totale dal lunedì mattina fino ad oggi, 72 ore ininterrotte di blocco totale di tutte le autostrade, di tutte le arterie di traffico principali del sud-est del paese. La situazione è stata, quindi, in qualche modo, da Tuxtla, dove era concentrata la maggior parte del movimento accampato nella piazza principale, si è divisa in 18 punti, al momento sono ridotti a 8 al giorno di oggi, strategici dello Stato, del traffico della Repubblica, quindi stiamo parlando della Panamericana, di tutte le autostrade principali del paese. Per esempio a San Cristobal, dove stiamo chiamando, nell'entrata l'autostrada fra San Cristobal e Tuxtla, molto trafficata e sicuramente via centrale del flusso turistico, è stata bloccata da circa 3.000 persone. 3.000 persone per 72 ore si sono accampate, come sempre si è ricreata questa incredibile dinamica di condivisione, creare una comune in un'autostrada per 3 giorni, e ancora prosegue, adesso vi dico come andrò avanti, però in qualche modo questa capacità nell'atto di protesta di convivere, di fare comunità, e quindi in qualche modo di rafforzare l'identità del movimento in lotta. Per 72 ore un blocco stradale, in questo caso parliamo di 15 o 20 tir messi di traverso, 3.000 persone accampate giorno e notte con turni di guardia e autodifese. Questo grande blocco, ovviamente strozzato dal punto di vista commerciale la città, il flusso del turismo e il flusso di merce. Questo ha generato una serie di reazioni, proprio di controinsurrezione da parte dello Stato. E queste sono cose che forse che vale la pena specificare e raccontare. Di fronte al blocco totale, quindi messo in atto dal movimento dei maestri, dal movimento di base, delle organizzazioni, dei genitori, degli indigeni, di tutti, insomma, come siamo anche noi parte di questa società in ribellione. E, come risposta, il governo ha cominciato a dire già dal primo giorno di blocco totale che sarebbe mancato il cibo. Alcuni supermercati hanno chiuso, parlo di grandi supermercati, le grandi catene, no? Sams, Aurera, che sono praticamente i corrispondenti di Carrefour, di questi qua che stanno qui da noi, e hanno messo dei cartelli chiudendo i supermercati dicendo che non c'erano prodotti, grazie ai maestri, ringraziare i maestri, scusate il disturbo, ringraziare i maestri, cioè proprio delle provocazioni che vengono dal mondo degli impresari in accordo con il governo statale e federale per dare questa sensazione di crisi totale, di mancanza di cibo e di benzina. Dal primo giorno si è cominciato a dire che non c'era più benzina, la benzina si è cominciata a vendere al triplo del prezzo, per poi tutte le pompe di benzina hanno detto che non c'era più benzina. Ovviamente è sospettosa la cosa che
quantomeno sospettosa, esatto, tanto più con le strade interrotte, sì. Ecco, quindi voglio dire,
anche perché poi alcuni lavoratori hanno dichiarato che le riserve sono per 6 mesi. quindi quello che poi si è scoperto, appunto, anche grazie ai lavoratori delle pompe di benzina, ma anche agli stessi vigilantes che stavano là, che le riserve ci sono fino a 6 mesi e che il governo e le assicurazioni pagano per le ore in cui la pompa di benzina non distribuisce, quindi hanno un guadagno doppio o triplo, vendono di contrabbando, per le ore chiuse vengono pagati e quando riaprono avranno comunque la benzina, quindi veramente è una strategia sporca che però ovviamente ha generato una certa inquietudine nella popolazione, almeno di San Cristoforo, dove possiamo percepire quali sono le sensazioni per strada, tra le famiglie e la gente. Una sensazione, non siamo arrivati al panico, però sicuramente si è creato questo stato di allerta e di tensione in tutta la città. E questo vale la pena segnalare, per esempio, la risposta da parte di alcuni, di un gruppo nutrito di manifestanti, genitori, maestri e parte di alcuni, diciamo, un gruppo dello stesso campamento della barricata sull'autostrada, di andare a fare una commissione dal basso popolare di verifica dei benzinai. A due benzinai che sono stati incontrati con benzina, che quindi si è smascherato la falsa fine di combustibile, sono stati aperti e sono stati regalati 10 litri di benzina a tutte le persone che venivano. Quindi diciamo c'è stata una riappropriazione, una verifica dal basso e una riappropriazione da parte degli stessi manifestanti della benzina distribuita gratis alla popolazione, anche per far capire che la guerra è contro lo Stato, non è contro la popolazione, che è giustamente quello che cerca di far passare lo Stato, il governo, la tradizione. Guarda, questi maestri stanno tagliando la benzina a tutti, stanno tagliando il cibo a tutti, i più poveri sono quelli che moriranno di fame per colpa dei maestri. Questa è la campagna di criminalizzazione in atto nelle televisioni. E invece queste riappropriazioni dal basso sono quelle che hanno dimostrato che comunque riescono a mantenere la simpatia della gente rispetto ai movimenti di lotta, anche perché tra l'altro si mascherano l'infamia delle imprese del governo di dichiarare la fine di un prodotto quando invece c'è ancora sufficienza.
Sì, ma un po' come mandare medici e infermieri quando poi hanno Cirlan l'ospedale e venivano ricevuti solamente i federali, ecco, questo, no?
Magari non gli hanno mai costruito una clinica, non hanno mai costruito un ospedale, sono andati solo a sparare e poi dopo ci mandano i dottori.
Esatto.
Ovviamente tanti dei parenti dei morti e dei feriti hanno cacciato a malo modo gli stessi dottori mandati dal governo.
Certo,
un altro
certo
esempio, fra l'altro, a North Island, che può essere interessante raccontare per un po' per far percepire qual è pure le forme di lotta, la situazione in cui si vive. Sono arrivati dei giornalisti di TV Azteca, che è uno dei due canali principali privati,
sì,
del Messico, totalmente incanalati dal PRI, dal partito al governo, e questi due giornalisti sono stati in qualche modo catturati dalla popolazione con la telecamera e tutto, sono stati invitati a fare un reportage e un'inchiesta, però dettata dagli stessi manifestanti.
Vabbè.
Quindi con interviste ai feriti, interviste ai familiari dei compagni assassinati, una ricostruzione dei fatti narrata dalla gente stessa, e i due giornalisti dopodiché stanno richiesta all'agenzia televisiva, alla rete televisiva, che di proiettare questa, di mandare in televisione questo reportage a cambio della liberazione dei due giornalisti. E quindi poi dopo
sono stati liberati.
La trattativa è semplicemente finita con la trasmissione del Topolo alle 10 di sera su TV Azteca.
Che insomma, un po' come se andasse su un canale Fininvest, diciamo, una cosa del genere, come parallelo, quindi insomma non è esattamente una cosa piccola, ecco.
Sì, sì, ovviamente sì. No, però è interessante la creatività con cui la gente, perché ovviamente a differenza magari dei movimenti dove stiamo adesso noi, dove la presenza anche dei media attivisti è alta, è dinamica, è quella che conosciamo, in certi villaggi indigeni non ci sta una commissione di comunicazione, o comunque semplicemente non ci sono attivisti impegnati in questo, e comunque le piccole radio comunitarie non raggiungono il pubblico nazionale, quindi diciamo sarà pure una bella genialata.
Senti, un fatto di cronaca, no? Perché qui è arrivato, visto che stiamo parlando così appunto di questi piccoli avvenimenti che poi ci riempiono di soddisfazione, insomma, gioire delle vittorie degli altri. Ho letto che a Morelos c'è stata questa resistenza in cui appunto sono entrati davanti al cancello del palazzo del penso del governatore, credo, mi sembra di capire, e hanno cominciato a bruciare il cile piccante secco, che è un po' il principio con cui fanno poi come si dice, i lacrimogeni, no? Sappiamo che il principio, e quindi questo fumo, che era una vecchia arma che usavano i Mexicas contro gli spagnoli, cioè bruciare il peperoncino si crea non solo il fumo, un fumo che ti ammazza, e lo sappiamo bene noi che cuciniamo la sagra del peperoncino, usandolo come mezzo di, come arma di guerra. E quindi il palazzo di Morelos è stato evacuato da addetti che scappavano a gambe levate con gli occhi gonfi, e quindi diciamo questo palazzo è stato preso per qualche ora. Sono quelle cose che noi leggiamo e poi wow, capite? Dobbiamo imparare tanto.
Il lacrimogeno popolare.
Il lacrimogeno popolare fatto sulla griglia, quindi proprio con tutta la serenità del caso. E anche queste cose ci fanno capire che poi se uno è forte nell'unione degli intenti della lotta, anche quello che tu non conosci sa che sta facendo la stessa cosa che fai tu, quindi insomma lì è molto così, questa cosa è molto bella, anche perché ha creato questo livello di resistenza che, a pensare veramente alla parità di forze, è stata una cosa allucinante, grandissima, no? I federali comunque sono conosciuti, le forze speciali messicane sono conosciute come uno tra i peggiori, cioè tra quelli che funzionano meglio, che vuol dire tra i più infami, insomma, nella nostra lingua. Quindi voglio dire, resistere a loro non è esattamente insomma, è un'organizzazione veramente da paura. Ecco, quello che ci racconti lo rende, devo dire, in maniera molto forte. Poi diverse classi, perché poi ci passiamo dall'indio al campesino, al maestro, all'infermiere o al medico, quindi diciamo qui sarebbero delle classi assolutamente distanti, che però ecco invece lavorano insieme.
Sì, io più che altro quello che dà certa euforia è vedere quando il movimento riesce a essere realmente un movimento popolare, come nei migliori momenti della valle in Italia, e però come sta succedendo in questi momenti adesso, dove le correnti politiche pure fortemente ideologizzate si diluiscono nel fare politico delle masse, della gente, e la creatività che ne esce. Cioè, quando i movimenti sono forti sono creativi, poi al di là della nota folclorica di certe azioni, che ovviamente ci hanno più o meno soddisfazione, però riescono in qualche modo a tratteggiare, a dipingere quella che è la creatività che si cucina, come il caso di dire, a uscire dal basso, no? E questo diciamo è la parte più entusiasmante di tutte queste lotte, al di là dello scontro che tra l'altro per fortuna in queste ultime settimane, nonostante la repressione diretta e indiretta, la morte del compagno di Orazio Musavi, ovviamente il livello di conflitto è ancora molto alto, i federali sono schierati, ci sono ancora i blocchi stradali e la situazione è ancora in stallo, forse si è un po' più distesa rispetto all'altra settimana, però distesa da un punto di forza anche dei movimenti che riescono a bloccare, hanno dimostrato di poter bloccare totalmente il sud del paese con decine di migliaia di persone che prendono le autostrade e fanno queste azioni creative, più o meno creative. E comunque questo, come la convivenza e la comunità, sono l'arma più forte dei movimenti dal basso, e dopodiché poi nel momento dello scontro questa convivenza, questa comunità diventa lo scudo, diventa il sasso, diventa la barricata, diventa la capacità anche di reagire alla violenza dello Stato. Però in realtà la rivoluzione poi sono tutti questi piccoli momenti di convivenza, i turni, ovviamente a cucina insieme, il fuoco nelle barricate, tutto questo è una bellissima sensazione di vivere un momento speciale, come sono i movimenti in qualche modo che camminano verso l'insurrezione. Ora, che segue? Vale la pena dire, c'è un doppio livello, Oaxaca e Chiapas stanno, diciamo, in qualche modo dai vertici del sindacato si è voluto dare un segnale di distensione, per cui i blocchi stradali si mantengono, però verrà proibito il passo solo il passaggio solo alle i tir delle grandi imprese e delle imprese turistiche, delle grandi imprese turistiche, e in cambio le macchine, diciamo, la gente comune, la benzina e i viveri di prima necessità verranno fatti passare, ovviamente ambulanze e questo, perché fino a questo momento il blocco era totale, solo passavano le ambulanze chiaramente. E invece, diciamo, a partire da oggi cioè in qualche modo si dà più flessibilità al passaggio in tutte le autostrade. In questo momento a San Cristobal c'è un'assemblea in corso in cui la base deve decidere se accettare le decisioni in qualche modo del vertice del sindacato, però più o meno questo è l'andazzo, cioè l'idea è quella di mantenere i blocchi stradali però di far passare i veicoli individuali e i beni di prima necessità. Quindi il blocco, diciamo, sarebbe più contro le grandi imprese le guardie.
Certo, anche questa è stata una lucida lettura, poi, no? Mi sembra piuttosto lucida lettura, fermare tutta una serie di categorie, sì. Invece lasciar circolare chi ha bisogno di portare pane a casa, ecco.
Io guarda, adesso stiamo ancora analizzando la cosa, non vorrei dare giudizi affrettati, però mi sembra abbastanza logico, perché mantenere un blocco indefinito dei livelli in cui si è mantenuto in questi anni può solo portare o a un'insurrezione o a un massacro. Però per affrontare un massacro o un'insurrezione ci vuole la capacità di essere, bisogna essere sicuri che tutta la popolazione sta con te.
Certo.
E ovviamente la campagna di criminalizzazione che sta facendo il governo è tremenda, cioè l'esempio che abbiamo fatto di menzionare o di far credere che sia finito il cibo, sia finita la benzina, devo dire che c'è avuto delle reazioni, per questo che il movimento ha dovuto reagire in qualche modo per dimostrare che non è vero. Però una delle forme è anche far passare adesso a alleggerire il blocco, anche perché non ci dimentichiamo che c'è comunque una trattativa in corso e quindi comunque le trattative anche c'hanno i loro tempi. Dall'altro lato vale la pena dire però se in qualche modo Oaxaca e Chiapas alleggeriscono la chiusura dei blocchi, da ieri sono entrati in sciopero indefinito anche la sezione dei maestri di Città del Messico, la più grande del paese, e fino a questo momento stava partecipando alle mobilitazioni ma non era entrata in sciopero indefinito come invece hanno fatto in Chiapas e Oaxaca. E invece da partire da venerdì, cioè da domani, entrano in sciopero anche i maestri di Nuevo León. Ieri c'è stata una grande manifestazione a Monterrey, che ricordiamo che è la terza città del Messico, quasi confinante con gli Stati Uniti, è il nord industriale, ricco, solitamente si dice poco politicizzato, è il nord del narco, è il nord dei dollari, però in realtà il fatto che 10.000 persone abbiano manifestato nella via principale di Nuevo León, di Monterrey, con il governatore che supplicava di non trasformare Monterrey in una città del Messico invasa dal caos e dalle manifestazioni, il fatto che entri nel sciopero significa che se da un lato diminuisce la pressione anche sul movimento chiapaneco e oaxaqueño, perché in qualche modo adesso dovranno fare fronte pure alle iniziative di massa, allo sciopero di massa del DF e di Nuevo León. Quindi quello che in realtà auspichiamo è che sempre più stati e sempre più posti si entrino i professori allo sciopero indefinito, alla mobilitazione, per non avere anche tutta la polizia e tutto l'esercito addosso qua nel sud del paese.
Grande. Guarda, io ti ringrazio tantissimo perché veramente, come ti torno a ripetere, è un'informazione fondamentale la tua, che tra l'altro qui ci continuano a chiedere, metterla subito sul sito, perché è veramente impossibile, a meno che qualcuno non decida di così andare controcorrente e parlare di Messico, è veramente difficile arrivare a capire che succede da qui, insomma, o veramente si va sui siti spagnoli, e quindi qua è un po' limitato, oppure insomma sei veramente una parte fondamentale. Poi, come sai, io aggiungo sempre occhi davanti e di dietro, frate, perché poi tu ci racconti queste cose, ridacchi, poi noi attacchiamo e ti pensiamo lì, quindi insomma, ecco, sai come funziona e sei più bravo di noi sicuramente. E quindi ecco, io direi che comunque tu lo sai, quando c'è,
siamo organizzati e siamo vari, cercate uno va avanti un altro, no tutto bene qua. Comunque ringraziamo soprattutto Radio Onda Rossa, come sempre, per noi è indispensabile far uscire fuori dal circuito nazionale questa lotta, perché a parte di uno spessore esemplare, però soprattutto perché non una lotta sola è una lotta destinata a essere sconfitta. Se ne parla, anzi ringraziamo da parte dei compagni di qua, le foto su Facebook, nelle reti sociali che abbiamo visto, di maestri che si sono solidarizzati in Italia, Mondecci, lo Striscione, cioè, tutti i compagni e le compagne che hanno mandato la solidarietà dell'Italia. Abbiamo cercato di far arrivare queste foto, le stiamo attaccando nella piazza principale di San Cristobal, le stiamo diffondendo a Oaxaca. E quindi un abbraccio anche da parte dei compagni e delle compagnie dalle barricate, ciao Passo Oaxaca, un saluto a tutti e a tutti, spero di sentirci presto.
A prestissimo, grazie, un abbraccio forte, ciao.
Ciao.
Che dire, insomma, poi noi sempre un po' coi brividi, poi lo salutiamo in una situazione che avrebbe molto da insegnarci se avessimo forse una capacità più immediata di capire. Sì, è vero che 4-5 città in Italia hanno fatto uno striscione, hanno mandato la solidarietà. Non so, a voi vi sembra abbastanza? Con la domanda del giorno, diciamo, io vi saluto, anzi saluto il grande compagno veramente fondamentale nella così